Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD. Una delle peggiori illusioni in cui si possa cadere è l'idea che il raggiungimento della felicità sia condizionato all'eliminazione dell'angoscia, della disperazione. Come se l'angoscia dipendesse da una volontà malvagia a me esteriore che mi impedisce di essere davvero felice. E tutto si risolverebbe se solo quella volontà malvagia, quel mondo infernale, quell'esteriorità così a me aliena, smettesse di farmi sentire angosciato e disperato. C'è un grave problema in tutto questo. La felicità non è l'assenza di angoscia. E convincersi del contrario è un'illusione che ci rende veramente angosciati e veramente disperati e incapaci di conoscere noi stessi. Un daily cogito leggerino quest'oggi su felicità e angoscia, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
L'angoscia si può paragonare alla vertigine. Chi volge gli occhi al fondo di un abisso è preso dalla vertigine. Ma la causa non è meno nel suo occhio che nell'abisso, perché deve guardarvi. Così l'angoscia è la vertigine della libertà, che sorge mentre lo spirito sta per porre la sintesi e la libertà, guardando giù nella propria possibilità, afferra il finito per fermarsi in esso. In questa vertigine la libertà cade. Più in là la psicologia non può andare e non lo vuole fare neanche. Nello stesso momento tutto è cambiato e mentre la libertà si solleva di nuovo, essa vede che è colpevole. Queste parole di Søren Kierkegaard, che troviamo nel bellissimo testo Il concetto dell'angoscia, ci dicono delle cose importanti. Questa vertigine, la vertigine della disperazione, la vertigine dell'angoscia, che noi sentiamo come la condizione che ci impedisce di essere liberi, questa vertigine ci disorienta, ci mette a disagio, come qualsiasi vertigine. E perciò noi passiamo gran parte della nostra esistenza nel tentativo di eliminarla, nasconderla o cancellarla. Al massimo possiamo dimenticarla, ma poi essa ritornerà, o rimuoverla, e comunque essa ritornerà. Potremmo in effetti leggere qualsiasi nostra attività umana come il tentativo di eliminare l'angoscia che ci perseguita, che ci segue ovunque, che emerge nei momenti meno opportuni e più inaspettati. E allora c'è il lavoro. E il lavoro cos'è se non occuparsi e farsi occupare da mansioni, compiti, obiettivi e quindi rafforzarsi anche economicamente di fronte all'incertezza che poi si traduce nell'angoscia. E abbiamo la politica. Che cos'è la politica? La politica è intesa come discorso sociale e collettivo, se non il tentativo di prendere il controllo di alcune parti della nostra vita collettiva, sociale ed economica. E poi c'è la scienza. La scienza è la tecnica, il discorso che cerca di ridurre le variabili dell'esistenza che altrimenti impazzendo, aumenterebbero la nostra incertezza e la nostra quindi angoscia. E poi c'è l'arte, il tentativo di ampliare la nostra sensibilità per capire meglio da dove arriva quell'angoscia. E tutto quello che è umano potremmo tradurlo proprio nel tentativo di ridurre la nostra angoscia. Ma se partiamo dall'idea sbagliata di angoscia, non capiremo mai veramente che cosa essa possa significare per noi e ci illuderemo di poterla eliminare e quindi essere felici. Per esempio l'illusione di pensare che l'angoscia sia l'ostacolo verso la felicità, che è l'illusione peggiore in cui rischiamo di cadere, in cui oggigiorno molti cadono. Quindi oggi parliamo di questo e approfondiamo per bene. Prima di farlo però lasciate che ringrazi lo sponsor di quest'oggi, uno sponsor che ci toglie di mezzo l'angoscia dell'incertezza nella nostra navigazione, che è parte integrante della nostra insicurezza. Infatti grazie a NordVPN per sponsorizzare la puntata. Ormai NordVPN è un partner storico di Daily Cogito. Una VPN non è nient'altro che un preservativo del web che vi permette di mantenere il controllo sui vostri dati in entrata e in uscita, evitando che persone malintenzionate si accaparrino i vostri dati, che sono preziosi. Oltre a tutto questo, NordVPN ormai è più di una VPN, perché ti permette anche di avere Threat Protection, che è un servizio attivo anche quando la VPN non è attiva, di anti-spyware, anti-malware, e quindi che ti permette di mettere in sicurezza il tuo computer, la tua navigazione, anche quando magari la VPN non la utilizzi. Vi ricordo che la VPN ha anche l'ottima funzione di accedere a contenuti all'estero, che magari non sono accessibili nel vostro paese, tornando a quell'idea di internet aperto, globale, senza confini, che spesso invece non possiamo avere. Con il codice che trovate in descrizione e il codice sconto DUFER potrete avere accesso a uno sconto esclusivo per la community sul piano dei 2 anni. Oltre a tutto questo è anche un servizio con 1 mese gratis in più e 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati. Non c'è veramente nessun motivo per non iniziare a usare oggi NordVPN, che è una delle VPN più importanti e utilizzate al mondo. Sono certo che non ve ne pentirete. E adesso torniamo alla nostra angoscia. Quando io dico spesso durante Daily Cogito, e non solo, che la filosofia deve essere abrasiva, intendo dire che se tu leggi un testo filosofico che ti mette perfettamente a tuo agio e ti fa sentire di aver fatto tutto giusto, di aver capito le cose, forse non è il testo giusto per te. Magari un testo di filosofia che però costruisce una zona di comfort, e non è il caso. La filosofia deve essere abrasiva perché, secondo la mia visione, la filosofia deve dare voce alle insicurezze su cui poggia il tuo pensiero in modo molto più forte rispetto ad altre tipologie di discorso o di sapere. Non deve consolarti, deve dirti che in fin dei conti devi sempre migliorarti, modificare le prospettive. Non può dirti che tu sei giusto e che il mondo è quello sbagliato, perché ci getta in una immobilità da cui poi è impossibile trarsi. Kierkegaard, appunto l'autore del concetto dell'angoscia con cui ho iniziato questa puntata, per me è uno dei perfetti esempi di questa filosofia abrasiva, anche perché lui scriveva questi libri come abrasione di sé, cioè il buon filosofo è quello che la prima abrasione la fa verso se stesso, e lui infatti scriveva questi concetti per scavare dentro di sé e non solo per insegnare qualcosa agli altri. Al netto di questo, poi Kierkegaard è quel tipo di filosofo che io di primo acchito rigetterei, perché molto religioso, molto misticheggiante, parla molto di spirito, spiritualità, di anima, immortalità, Dio e via dicendo. E quindi per me riavvicinarmi a Kierkegaard è stato complesso nel tempo, ma ho capito che la sua abrasione, pur nella distanza di tante visioni, poteva essermi veramente utile. Però questa concezione della filosofia purtroppo non va particolarmente di moda. Siamo infatti in quest'epoca in particolare talmente incerti, talmente angosciati, talmente traballanti, che certo non vogliamo sentire anche un filosofo che ci ricorda la nostra fragilità. Vorremmo sentire un filosofo che ci dice: tranquillo, tu hai capito tutto. E allora meglio un fusaro che ti convince che il pensiero critico non è abrasione del tuo pensiero, tentativo di scrostare le cartilagini indurite delle tue idee. No, pensiero critico è sempre criticare quello che sta al di fuori. E appunto che la tua infelicità dipende dal fatto che il mondo al di fuori è sbagliato. Questa non è filosofia, questa è consolazione, è un'altra cosa. Allora meglio un libro di Byul-Chul Han, il quale ti dice che in realtà uno dei problemi veri del nostro tempo è l'alienazione. L'alienazione che troviamo nei mezzi di informazione, nei social network. E però non ti dice che un po' il problema di come usi i social network è il fatto che tu li usi di merda e via dicendo. Meglio, insomma, chi ti dice, fra le righe, più o meno chiaramente, che tu vai bene così, che sei una cosa perfetta, che sei una cosa preziosa, sei una cosa unica, e che il mondo lì fuori è veramente bastardo e che, in fin dei conti, l'angoscia che senti è parte integrante di quel mondo orribile che sta al di fuori di te. Senza quel mondo saresti puro, saresti come Adamo ed Eva nell'Eden. Ecco, nessuno di noi va bene così com'è. Nessuno. Perché non c'è nessun modo assoluto per andar bene così come siamo. Non esiste la strada giusta, non esiste una strada definitiva che ci fa dire tu così come sei vai bene. Non è, è completamente insensato, anche perché tu cambierai mille altre volte, allora significa che ora tu, ora che stai leggendo quel libro, vai bene così, domani quando cambierai non andrai più bene così, quindi dovrai tornare allo stato precedente, anche se magari poi sarai più felice. Capite che non ha alcun senso. E se il mondo va male, se il mondo che vediamo intorno di noi perde i pezzi e contraddice la nostra idea di bene, giustizia e tutte queste cose qua, secondo me è perché un po' troppe persone sono convinte che l'angoscia, l'insicurezza che è dentro di noi in modo inestirpabile vada combattuta cambiando il mondo lì fuori. Di solito, ve lo dico perché mi sembra che sia la storia che ce lo suggerisce, quando tante persone decidono in modi molto diversi di cambiare il mondo per stare meglio loro, le cose non vanno particolarmente bene a quel punto. A quel punto ci sono coloro che si dimenticano dell'angoscia. Per esempio, questo è uno dei gruppi di cui Kierkegaard nel concetto di angoscia parla, ci sono quelli che si dimenticano dell'angoscia e si raccontano a loro stessi di non essere disperati, anzi di essere felici, sereni, angelicati e via dicendo. E poi ci sono coloro che, esternalizzando la loro angoscia, attribuiscono la causa al mondo. La colpa della loro angoscia è di qualcuno o di qualcosa là fuori. L'angoscia quindi diventa un oggetto, un mezzo per perseguire qualche scopo. E come vedremo in questa puntata, questo è il grave errore che ci esautora dalla possibilità di essere un po' più felici. In un altro libro di Kierkegaard, che è La malattia mortale, Kierkegaard, del primo gruppo, cioè quelli che si dimenticano più o meno consapevolmente dell'angoscia, ci dice questo. Il disperato che non sa di essere disperato, paragonato a chi ne ha coscienza, è in una posizione negativa, cioè più lontano dalla verità e dalla salvezza. La disperazione stessa è una negatività, ma l'ignorarla è un'altra nuova negatività. Ma per raggiungerla, la verità, bisogna attraversare tutte le negatività, perché qui vale ciò che racconta la leggenda popolare dello scioglimento di un certo incantesimo. Bisogna suonare tutto il pezzo in senso inverso, altrimenti l'incantesimo non si scioglie. Nell'ignoranza di essere disperato, l'uomo è quanto mai lungi dall'essere cosciente di sé come spirito, ma è precisamente nel non avere coscienza di sé come spirito che consiste la disperazione. Che mancanza di spirito! Sia che si abbia lo stato della completa mortificazione dello spirito, la pura vita vegetativa, sia che si abbia una vita potenziata, il cui segreto è tuttavia la disperazione. In quest'ultimo caso il disperato si trova nella condizione di chi soffre di consunzione. Egli si sente benissimo, si ritiene in ottima salute, sembra forse agli altri che sia un fiore di salute, precisamente perché la sua malattia è la più pericolosa. Questo pezzo è bellissimo e ci sta dicendo esattamente questo, che noi ci dimentichiamo spesso, più o meno consapevolmente, rimuoviamo l'angoscia, perché vogliamo sentirci meglio. Questo è un po' l'effetto di tutti quei pensatori legati all'autoaiuto, del self-improvement dichiarativo, cioè il fatto che io devo ripetermi di essere felice per essere felice, devo ripetermi di essere di successo per avere successo, devo raccontarmi, è lo storytelling che ci rende psicotici, ok? Perché in realtà l'angoscia va eliminata soltanto perché decido di non avere alcuna angoscia. Che è una cazzata di livelli stratosferici, è un'altra hubris molto più debole, molto più misera di chi invece cerca di affrontare l'angoscia in modo sbagliato, poi ci arriviamo. Ma vedete, dal momento che angoscia e disperazione giungono non da una contingenza, ma da una necessità, costoro aumentano in modo epico. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'angoscia nella nostra vita non è che arriva perché siamo stati sfigati.
Ah, che sfiga, io mi sento angosciato. Guarda quello là che invece è perfettamente in salute e non mostra nessuna angoscia.
Nessuno mostra l'angoscia, di solito. E questo è un grave difetto. Noi dovremmo ogni tanto mostrare un po' di più le nostre insicurezze e le nostre angosce. Però questa cosa, noi ce la raccontiamo. L'angoscia, la disperazione sono qualcosa di contingente. Ci capita per sfortuna e ci dimentichiamo che invece l'angoscia è strutturale, è qualcosa di necessario. Non possiamo scegliere se essere o meno angosciati. Perché l'angoscia, infatti, non è il prodotto di una vita storta. Semplicemente perché non esiste una vita dritta, cioè non c'è il modo giusto di vivere e quando vivrò in modo giusto non sarò più angosciato. Questa è una grande storiella che ci siamo raccontati, che ci raccontiamo, e questo ottimismo metafisico completamente insensato. L'angoscia è legata alla strutturale e innegabile fragilità che ci compone, che siamo schiavi o siamo zar. Nessuno è immune all'angoscia e non esiste vaccino. Come dice Kierkegaard, non è la disperazione la malattia, è la sua mancanza la vera malattia mortale. E più ti dimentichi della disperazione, più meno ne sei consapevole, più sei ammalato. Più mostri agli altri la tua forza, senza mai mostrare attraverso le crepe inevitabili della tua immagine l'insicurezza, la fragilità, la disperazione, più la malattia sarà mortale, più ti farai male quando quell'angoscia riemergerà come un rimosso. Ecco, vedete, credersi immuni dall'angoscia non ci esenta dagli effetti dell'angoscia. Anche se io, mettiamo il caso che io sia uno di quelli che segue i life coach, i life coach che ti dicono raccontati di essere di successo e avrai sempre successo, di essere felice e troverai la felicità, nega di essere angosciato e non sarai mai angosciato. Fidatevi, anche il life coach più straordinario e fulgido e splendente sentirà l'incertezza sulle scelte del futuro, perché nessuno di noi è la sfera magica. Qualunque persona, per quanto neghi di essere miserabile, disperata e angosciata, sentirà il dolore immenso, irrecuperabile di fronte alla perdita di un amico o la rottura di una grande amicizia, il terrore in faccia alla morte, alla nostra fragilità, alla malattia, il dubbio sulla fiducia da concordare. Questi sono gli elementi che compongono la nostra angoscia, dovuti al fatto che noi di questa vita, raga, non ne sappiamo poi granché e ci cerchiamo di gestire in questa vita, però sapendo sempre che poi, bene o male, finiremo masticati dal destino e va bene così. E questa cosa ci angoscia, ed è normale che ci angosci. Tutto questo, come dicevo, è legato al fatto che noi non ne sappiamo granché. E uno dei punti essenziali che io ho cercato di far emergere in Seneca tra gli zombie è esattamente questo. È legato al concetto di infallibilità. Vi leggo due piccoli pezzi. Il primo è dal capitolo La leggenda del sapiente infallibile. E il capitolo inizia così. L'irrisolvibilità dell'ignoto, e l'ignoto è parte integrante dell'angoscia. Noi siamo angosciati perché siamo sempre messi di fronte all'ignoto, l'ignoto di quello che mi capiterà domani, l'ignoto del fatto che io non so veramente nulla di quello che succederà intorno a me, perché il mondo cambia continuamente e le idee che mi sono fatto del mondo verranno contraddette dal mondo. Quindi l'irrisolvibilità dell'ignoto comporta la necessità del fallimento. Infatti, è ovvio che affrontando i problemi illimitati, quelli che ho citato prima, qualunque risposta sarà parziale nella migliore delle ipotesi o completamente sbagliata nella peggiore. L'unico modo per acquisire informazioni utili a evitare di farsi troppo male quando si scende nell'abisso è quello di imparare dai fallimenti e dalle risposte sbagliate. Ma esiste un problema prospettico quando incontriamo i sapienti del passato. Di primo acchito sembra davvero che essi avessero tutte le risposte giuste e ben ordinate. E lì faccio una disamina del perché ci sembra di primo acchito che i filosofi siano quei sapienti che possono evitarci di scendere nell'abisso. E quindi leggere filosofia potrebbe risolvere la nostra angoscia. Ma non è così, anzi, la filosofia è semplicemente un modo ulteriore, alternativo per affrontare quell'angoscia, che non è eliminabile. E poi c'è il capitolo legato a questo concetto dell'infallibilismo, cioè il fatto che noi, essendoci convinti molto spesso che l'angoscia sia un elemento opzionale della vita, che i sapienti possono eliminare, e dal momento che il fallimento ci ricorda sempre la nostra angoscia, allora cerchiamo chi si dice e si mostra infallibile. Allora il capitolo parte così e dice: sbagliarsi? Giammai! Sbagliarsi è un concetto per mediocri che ancora vedono il mondo attraverso la lente appannata dell'ignoto. Ma in un mondo in cui il pensiero è esposto fin nei suoi più infimi anfratti, l'intellettuale si costringe a nascondere quei processi mentali che producono l'errore e che purtroppo per lui sono gli unici che possono far emergere una qualche idea interessante. In un mondo in cui l'ignoto viene trasformato in problema circoscritto e risolvibile, anzi di facile soluzione, l'atto dello sbagliarsi e ancora peggio l'ammissione di ignoranza diventano comportamenti socialmente e politicamente esecrabili, inaccettabili. Questo è il motivo per cui noi rifiutiamo, quando sentiamo in televisione il filosofo, l'esperto, rifiutiamo istintivamente il non lo so. Ed è il motivo per cui in televisione non sentirai mai più un non lo so. Perché il non lo so ci ricorda che anche il più sapiente ignora un sacco di robe della vita. E quando ci accorgiamo di questo, ci ricordiamo che l'angoscia di fronte all'ignoto non è opzionale, è strutturale, e che non c'è sapere che possa risolverla del tutto, e che per quanto saggio sarò, per quanti libri scriverò, per quanti video farò, per quanta roba leggerò, sarò sempre angosciato. Non c'è nulla da fare in questo, ok? Brutte notizie, non c'è nulla da fare. Quindi questo ha a che fare con coloro che cercano di dimenticarsi dell'angoscia, di metterla sotto il tappeto, di non mostrarla, di creare uno storytelling a misura della felicità. Tutte ste cagate incredibili che poi in realtà mettono sotto il tappeto una piccola angoscia e piano piano quella cresce e quando torna fuori è un moloch devastante. Perfetto. Il secondo gruppo di quelli che possiamo chiamare i negazionisti dell'angoscia, visto che è una parola che va tanto di moda in questo periodo, è più nutrito, è più feroce e ne facciamo parte tutti. Se io sono infelice è per colpa dell'angoscia ed è evidente che l'angoscia è colpa di qualcuno, è colpa di qualcosa, è colpa di un evento, è colpa del mondo, di un mostro, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, il pensiero consolatorio nasce qui perché non c'è niente di più consolatorio dell'idea che quell'angoscia, quella disperazione, quell'insicurezza con cui mi sveglio al mattino, con cui mi approccio al mio lavoro, con cui mi relaziono agli altri, con cui gestisco quel contrasto, quel conflitto, con cui inizio a guardare il telegiornale, quell'angoscia che sentiamo e che nessuno di noi può negare, perché chiunque dica fa parte del primo gruppo e state mentendo voi stessi, quell'angoscia lì è in ricerca di consolazione. E l'idea che quella sia colpa di qualcuno è molto consolatorio, perché significa che allora c'è un modo per toglierla di mezzo, per eliminare quel disagio, per sentirsi finalmente completi, invincibili. Così ci si riunisce intorno a qualcuno, un po' come un'anonima angosciati, ok? Salve, sono Riccardo. Ciao Riccardo, non provo angoscia da 2 settimane. Bravo! In realtà male, stai mentendo. Ok, ci si riunisce tutti intorno a qualcuno che di solito usa una tecnica molto facile per illuderci del fatto che l'angoscia sia colpa di qualcuno. Cosa che fa? Inventa un nemico, di solito irraggiungibile, di solito immateriale, di solito distante, che non si può veramente combattere, perché se tu senti che la tua angoscia dipende da una cosa molto concreta e poi ti accorgi che risolvendo quella cosa sarai ancora angosciato, vai e pituffi di botte il tizio che ti ha convinto che quello era il nemico, ovviamente. Quindi ricordatevi che i nemici immaginari hanno sempre questo atto manipolatorio e ricordatevi che quando qualcuno vi dice che la vostra infelicità dipende da qualcosa di intoccabile e irraggiungibile, vi stanno prendendo per il culo. E questo credo sia molto importante. Però nel frattempo traiamo forza da questa narrazione. Questa è la radice di quello che chiamiamo identitarismo, ok? Il quale ha una fortissima componente di consolazione, non solo perché apparteniamo a un gruppo che riconosce qualcosa di comune e quindi ci facciamo forza e ci diamo spalla e dai su che ce la facciamo e dai che questa angoscia la combatteremo piangendo con i lacrimoni agli occhi, però facendo il muscolone, ok? Questo è l'identitarismo. E si va dal fascistello che vede nello straniero la radice della sua angoscia esistenziale fino al
ragazza che, perché ascolta l'influencer di turno, si convince che è l'uomo il nemico, l'uomo inteso in senso creatura antropologicamente maschile, ok? Ed è l'uomo che le impedisce di essere felice, anche se magari non ha mai avuto veramente nessuna esperienza negativa con un uomo, un individuo di genere maschile, ok? È sempre il patriarcato, è il capitalismo, è quest'altro, il Moloch, il mostro, Satana... E sappiate che quando capita siete manipolati, perché se qualcuno vi dice che la vostra angoscia dipende da qualcosa che non riuscite a toccare, su cui non avete possibilità di azione, siete giocati in un ambito di autoritarismo in cui però è molto suadente perdersi. Qui voglio dire una cosa, ovviamente ci sono i casi in cui l'infelicità, o almeno parte dell'infelicità, è prodotta da un'aggressione, da qualcosa di concreto. Non sto escludendo che questo non accada. Gli ucraini di oggi, ok, sono infelici perché gli piovono le bombe in testa. Ok, quindi cerchiamo di essere poi concreti. Ma guarda caso, l'aggressore è sempre qualcuno che inizia l'aggressione dando la colpa della propria disperazione a qualcuno là fuori. Quindi in fin dei conti questo è un cane che si morde la coda. Quindi adesso c'ha i russi che dicono noi, a parte che non stiamo facendo la guerra, stiamo facendo un'operazione speciale, però in fin dei conti lo facciamo perché? Perché ci sentiamo minacciati, c'è questo Moloch di fronte che si chiama NATO e via dicendo, tutte queste fregnacce incredibili. Quindi questa cosa qua è un ragionamento che può essere applicato anche poi nel concreto, senza poi voler prendere gli estremi. Ci sono casi in cui l'infelicità dipende anche da qualcosa di molto concreto, come una malattia, un colpo di sfiga, ma la mia tesi, che è anche la tesi di Kierkegaard, è che quella che chiamiamo angoscia, quella parte fondamentale dell'angoscia, non è derivante dalle cose che ci capitano, ma è derivante da come siamo costruiti noi, e non possiamo veramente farci granché. Quando accade che qualcosa di concreto colpisce la nostra vita, per sfiga o per volontà altrui in modo concreto, quando questo accade l'evidenza concreta è molto molto chiara, ok? Cioè nel senso, la violenza fisica, per esempio, nell'ambito della guerra fra russi e ucraini è molto chiara, è oggettiva, anche se alcuni stronzi dicono che in realtà non è così. Però nell'ambito invece di quell'angoscia che noi di cui stiamo parlando, le evidenze concrete, le evidenze empiriche sono molto molto labili, molto difficili da trovare. Quindi, tornando al discorso, l'istinto, purtroppo, perché siamo persone costruite così, siamo creature molto semplici, l'istinto ci porta a seguire coloro che di volta in volta ci indicano le cause della nostra angoscia fuori da noi. Così, la tua storia d'amore è finita malissimamente, è perché le donne sono egoiste e tu ti dimentichi del fatto che magari... hai tradito, hai trattato male, hai gestito di merda la relazione, sei stato assolutamente poco credibile, poco affidabile. Ti dimentichi tutto questo perché alla fine dei conti qualcuno ti dirà che è colpa dell'egoismo delle donne, ok? Oppure il tuo lavoro non decolla e magari subisci un fallimento particolare per varie contingenze, alcune delle quali giuste, altre ingiuste, altre che non capisci, però qualcuno ti dirà che è colpa delle multinazionali, ok? Questa entità immane che ormai non si riesce neanche a capire di cosa si parla, e tu ti dimentichi che in realtà durante il momento in cui cercavi di far crescere, che ne so, hai perso il dipendente migliore perché non sei riuscito a gestire, non sei stato al passo con gli impegni che ti eri dato, non ti sei dato degli obiettivi concreti da misurare, via dicendo, e quindi magari c'è stata anche la sfiga di qualcosa che è capitato, però una buona parte della tua insicurezza e di quel fallimento è legato a qualcosa che hai fatto tu. E quindi la tua vita poi va a rotoli, e quindi troverai sempre quello che ti dice che la tua vita va a rotoli perché è colpa del... capitalismo, o del matriarcato o del patriarcato, e ti dimenticherai che in realtà magari tu hai una vita che va a rotoli perché non dai attenzione alle relazioni, e quindi magari persone importanti le hai perse per strada, e magari in realtà vai a procrastinare sempre tutto quello che devi fare, sempre, però ti dimentichi perché c'è sempre qualcuno che va a prenderti la tua angoscia e ti dice: guarda che la tua angoscia, la tua insicurezza è là, e qualcuno te l'ha costruita, qualcuno di malvagio, e tu in realtà vai benissimo così come sei. Ma vedete, l'angoscia, la disperazione, quella roba con cui ci svegliamo molto spesso e che ci accompagna fino a letto e che non ci lascia mai del tutto, anche quando siamo felici e soddisfatti, l'angoscia esiste non perché ci sono gli altri,
perché c'è il mondo, perché bisogna adattarsi. No, l'angoscia esiste perché ci sono io. C'è un bellissimo libro che secondo me traduce molto bene questa idea, senza trasformarla in un nichilismo che ci porta a dire, vabbè, tutto quanto, allora, niente ha senso. Ed è il libro di Louis-Auguste Blanqui, L'eternità attraverso gli astri. Questo è un libro che in passato ho già citato varie volte, perché è un libro fantastico, di questo autore completamente fuori di testa, che però ha scritto delle cose bellissime qui dentro. E vi leggo la conclusione, spoiler, ma insomma poi non è un romanzo, quindi si può leggere tutto il resto. E scrive, proprio sul finale, in questo momento, l'intera esistenza del nostro pianeta, dalla nascita alla morte, si riproduce in ogni particolare, giorno dopo giorno, su miriadi di altri astri fratelli, con tutti i suoi crimini e le sue sventure. Quel che chiamiamo il progresso è imprigionato su ogni terra e con lei svanisce. Sempre e dovunque, sulla superficie terrestre, lo stesso dramma, lo stesso scenario, sullo stesso angusto palcoscenico, un'umanità turbolenta, infatuata della propria grandezza, che crede di essere l'universo e che vive nella sua prigione come se fosse un'immensità, per scomparire ben presto insieme al globo che ha portato con il più profondo disprezzo il fardello del suo orgoglio. Stessa monotonia, stesso immobilismo, in tutti gli altri astri. L'universo si ripete senza fine e scalpita senza avanzare. L'eternità recita imperturbabilmente nell'infinito le stesse rappresentazioni. Ora, di fronte a questo pensiero, è chiara che cos'è l'angoscia. L'angoscia non è data dalle parole di Blanqui, ma è data dalla consapevolezza del fatto che noi siamo piccoli e vogliamo sentirci più grandi di quello che siamo. E quando ci sentiamo più grandi, allora ecco che diciamo che la nostra angoscia in realtà dipende dall'altro, perché io sono molto più grande delle mie angosce, sono molto più immortale della mia morte, sono molto più ampio dei miei limiti. E tutte queste cose qua che ci raccontiamo per dimenticarci queste semplici verità. La verità è il fatto che noi siamo qui, adesso, per poco tempo, e dobbiamo fare del nostro meglio, colpiti inevitabilmente, strutturalmente dall'idea che tutto finirà. E che questa angoscia, che è quella di Kierkegaard, che è la disperazione di Kierkegaard, non dovrebbe demolirci, ma dovrebbe darci qualcosa di più. Eppure noi siamo sempre indaffarati a contraddire la nostra angoscia, nel tentativo di provarmi più solido di lei. Ma ecco forse che cos'è l'infelicità. Ecco che cos'è la hubris che ci porta a voler valicare i nostri limiti e raccontarci di essere qualcosa che in realtà non siamo. Ecco l'infelicità. Pensarci diversi da quello che siamo. Voler vivere una vita che non è la nostra. E quindi, pensando che la felicità possa esistere senza angoscia, ci raccontiamo storie che ci gettano nella miseria e nell'infelicità. La filosofia di Kierkegaard è tutta rivolta a una precisa idea. La felicità potrebbe dipendere dall'uso che faccio della mia angoscia e non dalla sua negazione. Guardare in faccia quell'angoscia, capire che è parte integrante della mia vita come lo sono gli occhi e la vista, come lo è il tatto quando tocco le cose, come lo è l'affetto nei confronti dei miei familiari. L'angoscia, la disperazione, l'abisso che io rappresenterò sempre di fronte ai miei occhi, l'incapacità di risolvermi. Questa è una cosa strutturale tanto quanto il mio pensare, i miei organi, la mia vita. Così non è eliminare l'angoscia, ma è come la utilizzo, quale ruolo darle nella vita, l'uso che faccio delle mie incertezze, non la negazione cercando di sembrare sempre infallibile, sempre inamovibile, sempre vincente. Ma dove le metto le incertezze? A chi le comunico? Come le uso? Quale ambito dare loro? Come reagire? L'uso che faccio delle mie ferite, i miei errori, i miei fallimenti, quando li mostro, come li mostro, come ne parlo, a chi ne parlo, l'uso che faccio della mia mortalità, come comunicarla, come manifestarla, come ricordarmela. Questa per me, nella mia esperienza ancora molto limitata del mondo, questa è la via per un po' di felicità. La via per riuscire a incarnare quella che poi è la mia vita. Ecco allora che cos'è l'accettazione di sé, che passa proprio per queste parole, rendersi conto del fatto che, in fin dei conti, non siamo poi così speciali, non siamo delle divinità, ma ciò non significa dire che siamo delle merde senza nessuna importanza. Cioè, ci sono due estremi incredibili: da un lato siamo degli dèi e l'angoscia dipende dal resto, dall'altro siamo delle merde, allora è meglio scomparire nel nulla cosmico. Ma no, cazzo, ma fermati, ritagliati un pezzo di medietà fra questi estremi e cerca di accettarti. Ecco che cos'è l'accettazione di sé. Non è accettarmi così come sono e non voler mai più cambiare, lasciare che il mondo non mi tocchi mai perché io sono immobile, sono il punto caldo dell'universo, il centro dell'universo. No! L'accettazione è una cosa molto più terra-terra. Accetto i miei indomabili limiti. Accetto il fatto di non poter capire tutto, di non poter dire tutto, di non poter esperire ogni cosa, di non poter essere qualsiasi cosa perché sono limitato nel tempo, nello spazio. E questo mi angoscia, ma l'angoscia mi permette di trarre un'energia da questi limiti. Accetto la mia irrimediabile fragilità, accetto il fatto che sbaglierò con i miei amici, che ho sbagliato con i miei amici, che ferirò qualcuno perché sono insicuro e magari sono anche crudele. Lo accetto e cerco di migliorarmi, perché quando accetto la fragilità, accettando di poter essere qualcuno che sbaglia in modo eclatante, potrei anche accettare di migliorarmi e di imparare da quegli errori, e imparare dalla mia fallibilità. Accetto il mio eterno, inevitabile sbagliarmi su tutto e quindi sono sempre disposto a rivedere le mie visioni del mondo, le mie opinioni, i miei comportamenti. Sono sempre disposto a criticarmi e quindi a prendermi anche meno sul serio di quanto la mia hubris mi porterebbe a prendermi. Questo è fondamentale. Accetto la mia ineluttabile mortalità. Accetto il fatto che io amo questa persona, ma a un certo punto la vita dell'uno e dell'altro andrà avanti senza l'altro. Lo accetto e quindi sfrutto di più questo momento. Mi angoscia sapere che o io o mia moglie vivranno senza l'uno, senza l'altro. Ho fatto un casino con questa grammatica, con questa sintassi, ma ci siamo capiti. È una cosa che mi angoscia, certo, mi angoscia l'idea che un giorno dovrò vivere con il ricordo di mia moglie o che lei dovrà vivere con il mio ricordo. È una cosa angosciante, è una merda, è quasi ingiusto, mi verrebbe da dire, però lo guardo in faccia e dico: bene, sono ancora qua, siamo ancora qua, vado fino in fondo. Ecco come usare l'angoscia. Vivere più autenticamente, come si suol dire. Entro questi confini di limiti, fragilità, errori, mortalità, entro questi limiti molto angusti, in un universo che angusto non è, entro questi limiti angosciosi, che ci disperano, ci gettano nello sconforto, io entro quei confini posso trovare me stesso, posso giocare con me stesso, posso scherzare con me stesso, posso amarmi e forse anche trovare alcuni punti di felicità. Ma è solo quando capirò che entro quei confini che mi angosciano, io ho l'unica opportunità di essere felice, che potrei darmi l'opportunità di essere felice. Se invece mi racconto che l'angoscia arriva perché qualcuno mi vuole male, allora lì vivrò sempre la vita di qualcun altro, non accetterò nessuno dei miei limiti, non accetterò mai il fatto che morirò o che le persone a me vicine moriranno, e a un certo punto, quando accadrà, l'angoscia sarà sempre lì, come una vecchia compagna, che però ci dirà: ti sei dimenticato di me, e ci farà più male di quanto effettivamente ci avrebbe fatto se l'avessimo vista un po' più come un'alleata. È difficile? Certo che è difficile, ma secondo me la filosofia serve esattamente a questo. E basta. Questo era quello che volevo dirvi per allietare il vostro weekend di Pasqua. Poi risorgeremo tanto. Ma sì, risorgeremo. 3 giorni e risorgiamo. E basta, io spero, scherzi a parte, che sia stato un ragionamento magari duro da accettare, però utile, che magari da qualche spunto interessante di riflessione. E niente, io non posso che augurarvi un buon fine settimana a tutti quelli che hanno ascoltato la differita, ovviamente, per chi è in live adesso ci faremo una bella chiacchierata allegra e piena di vita e di angoscia su Discord, quindi mi raccomando, non uscite se siete in live. Se invece siete in giro a vedere e ascoltare questa puntata in differita, condividetela, soprattutto il giorno di Pasqua, magari Magari serve, cioè magari al posto del sermone del prete può essere utile un daily cogito sull'angoscia. E non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.